Oggi abbiamo da meditare su due piccoli fatti che riguardano la nostra vita. Ieri, domenica, anche voi avrete avuto tertulia con il Padre, no? E appunto il Padre ha parlato ovviamente innanzitutto della festa, della solennità di Cristo Re e poi ha anche accennato a qualcosa alla festa di oggi, dicendo che non ci sarebbe stata la tertulia e che comunque che per noi all'interno dell'opera il fatto di ricordare il giorno in cui l'opera era diventata e diventata prelatura era un fatto importante. Ecco, questo è il primo elemento della nostra orazione di oggi. Il secondo elemento è ancora più piccolo, e cioè il fatto che domani o dopodomani, dipende da come lo si voglia contare, comincia la novena all'Immacolata. Perché alcuni contano la novena come decenario, altri come la novena, cioè nel senso che includono l'8 dicembre, no? Nei 9 giorni. Devo dire che questa è una cosa che supera la mia intelligenza, nel senso che per me è un problema praticamente irrisolvibile dire se comincia domani o dopodomani, ma comunque non cambia molto, insomma, no? Quindi comincia la novena all'Immacolata, che non è la novena più importante della Chiesa Cattolica, perché la novena più importante è quella di Natale, anzi, la novena più importante è quella di Pentecoste, che è la regina di tutte le novene, però poi, insomma, a livello devozionale, la novena più importante è sicuramente quella di Natale, che ha tutte le messe proprie, però nella Chiesa è abbastanza diffusa anche la novena dell'Immacolata, e noi nell'opera la facciamo per dei motivi storici. Il nostro padre volle che fosse così, e che caratteristiche ha la novena dell'Immacolata? Ha la caratteristica di essere fatta da tutte le persone dell'opera assieme ma singolarmente, no? Quindi non è che le persone dell'opera si riuniscono da qualche parte per fare la novena dell'Immacolata, anche se ovviamente nella parrocchia di San Giovanni Battista in Collatino, dove ci sono sacerdoti dell'Opus Dei, o a Sant'Eugenio o da altre parti si fa, no? Cioè si fa, io non ci andrò però per dire, no? Però magari qualcuno di voi ci andrà, insomma, è un fatto esterno. Però quella cosa importante del nostro spirito è che ci sia veramente un elemento di maggior amore di Dio per 9 giorni, che può essere, per me sarà, così facciamo una confessione pubblica, semplicemente per me sarà quando mi accorgo di sbagliare con qualcuno di chiedergli scusa, ma ovviamente in genere su cose piccole, no? Ieri mi sono accorto di essere stato troppo insistente con una persona nel volergli farle raccontare una cosa e poi gli ho chiesto scusa, si è dato fastidio, no? Ecco, io penso che se noi, non è che lo dico come modo di esempio, però certo ricordiamoci sempre che quello che conta è l'amore al prossimo, che sono le persone con cui noi viviamo, e quindi se è qualcosa collegato con la normalità, con la quotidianità, con il lavoro, l'amicizia della nostra vita, ecco, tanto più è così, tanto più è dello spirito dell'opera. Poi c'è tutto il margine di libertà, ciascuno può fare quello che vuole. Invece l'altra festa, appunto, quella, la prima che ho citato, è quella della prelatura personale. Ora, perché è così importante per noi dell'opera che l'opera sia prelatura personale? E c'è un fatto storico, nel senso che è il termine, il 28 novembre 1982, fu la conclusione di un lungo periodo, lunghissimo periodo di preghiera uniti alla questa, quella che si chiamava allora intenzione speciale, no, del padre, che chi di voi, non so se qualcuno di voi ha un po' più anni di età, insomma io ricordo che noi non capivamo assolutamente nulla, non sapevamo assolutamente nulla di cosa fosse questa intenzione speciale. Vabbè, detto questo, quindi da una parte è un fatto di unità di tutta l'opera, dall'altra però poi c'è il contenuto, no? Perché è importante per l'opera essere prelatura personale? Perché è, almeno allora era, adesso non so se è ancora così, mi sembra esattamente non è più così, però comunque diciamo il punto è questo, che è stato il modo per avere una unità organica, giuridica, che non fosse il principio della vita religiosa, che, detto in due parole, sono i tre voti: il voto di povertà, il voto di castità e il voto di obbedienza. Una persona potrebbe dire: ma vabbè, fin dei conti, che ci importa di sta cosa? Nel senso che poi cosa cambia? E guardate, questa domanda non è così stupida, eh? Nel dire ma poi cosa cambia? Perché non è così stupida? Non è così stupida perché in realtà, io non so se voi le conoscete, io conosco tante persone della Chiesa che vivono i tre voti, povertà, castità ed obbedienza, chiamandoli non, no, a volte non voti, a volte promesse, a volte impegni, quello che sia. Però sempre secondo questi tre principi, e non hanno nulla di religioso. Potrei fare tanti esempi. Io non imposterei tanto, cioè bisogna capire bene questo fatto del religioso. Io credo che il punto più importante sia proprio che queste tre virtù, povertà, castità ed obbedienza, non sono le tre virtù più importanti. Non so se lo sapete, ma questi, i voti iniziano ad esserci nella Chiesa nel Medioevo. Non è che la Madonna ha fatto voto di castità, magari uno può leggere San Tommaso d'Aquino o quello che sia che dice queste cose, no? Ma non è vero, tecnicamente non è, non è impossibile, non è affatto vero. Ma invece è molto più radicato, spero che alle 7:15 del mattino sia possibile seguire questo ragionamento, ma non è tanto difficile, però insomma certo non è proprio banalissimo. È molto più, cioè il punto qual è? Che queste tre virtù, poco per volta, sostituiscono, nell'importanza della lotta interiore quotidiana, cioè non sostituiscono, cioè diventano, sì, sostituiscono, diventano le più importanti rispetto a fede, speranza e carità. Cioè fede, speranza e carità sono le tre virtù teologali. E fede, speranza e carità sono le tre virtù che nascono rispetto ai tre vizi, alle tre concupiscenze, no? Superbia, avarizia e lussuria. Quello che c'è nella Genesi, no? Quando Eva guarda la mela, ecco lì ci sono le tre concupiscenze di cui parla poi San Giovanni, no? La donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Queste qua sono le tre concupiscenze. Vedete? Il mangiare, il sapere, gradito agli occhi, superbia vite, no? Concupiscenza oculorum, superbia vite, e l'altra, insomma. E le tre virtù si contrappongono a questo, cioè sono la verità, fede, speranza e carità, sono proprio il traliccio portante della nostra vita, della vita del cristiano, fede, speranza e carità. E ora cosa c'entrano? Povertà, castità ed obbedienza. Che in realtà, vedete, fede, speranza e carità, è molto difficile fare un esame di coscienza. Perché se io vi dicessi, ok, come hai vissuto ieri la fede, no? Uno dice, ma come ho vissuto ieri la fede? No, non sono diventato musulmana, non bene, normale, difficile, no? Come hai vissuto ieri la speranza? Capito? Difficile, cioè è molto difficile fare esami di coscienza ed è molto difficile anche, e questo è il punto che più ci interessa, per un'istituzione agglutinare intorno a fede, speranza e carità. Noi chi siamo? Siamo quelli che vivono fede, speranza e carità. Vabbè, che vuol dire? Come si fa? Boh. Invece, se uno dice, come facciamo a vivere la povertà? Noi siamo quelli che hanno i sandali, noi siamo quelli che vivono la povertà in questo modo, no? Non c'hanno case. È un principio di riconoscimento molto preciso, molto evidente. E quindi avviene, adesso per farla breve, che povertà, castità ed obbedienza prendono, che sono parti della fede, speranza e carità, quindi l'obbedienza è parte della fede, no? Io ho, perché obbedisco? Perché ho fede che chi governa, che il superiore, abbia illuminazione da Dio. Povertà. La povertà è la speranza, no? Perché io spero, perché non ho le cose? Perché spero tutto da Dio, quindi sono povero. Quindi però mi esamino sulla povertà, non sulla speranza. Castità è la carità. Perché? Perché la castità che cos'è? È il fatto che io amo soltanto Dio, quindi tutto l'aspetto sessuale prende una sua piega, no? Oh, ecco, questo tipo di rapporto, vivere con i tre vuoti nella testa, povertà, castità, obbedienza, questo è vita religiosa. Quindi non è questione di fare vuoti o non fare vuoti, se per me la cosa importante è la povertà, la castità e l'obbedienza, per cui di fatto io mi chiedo se ho obbedito o no alla direttrice, se fatto le spese straordinarie, se ho guardato sul cellulare certe cose, quella è la mia vita interiore, capito? Quella è la vita religiosa. E la preatura personale ci dice, guardate che l'importante del cristiano è fede, speranza e carità. Non è povertà, castità, obbedienza. Infatti io so bene che io che sottolineo molto questo aspetto, a volte cosa succede? Che qualcuno rimane un po' disorientato, no? Perché dice, oddio, maestro, come si fa qua? Perché è molto più semplice, questa settimana, il giorno della mia confessione, mi sono segnata le spese, ho speso troppo, ho appunto fatto questo gesto di... Vedete, se ho fede, speranza, se ho povertà, castità, obbedienza, vedete che per esempio manca totalmente come territorio di consapevolezza, manca totalmente l'amore al prossimo, la carità fraterna, cioè vabbè, uno la può, di fatto per esempio in un monastero di clausura è tutto obbedienza, non c'è quasi spazio, adesso esagero, no? Ma se uno vive perfettamente l'obbedienza, nei monasteri di clausura, in molti monasteri di clausura non si parla mai durante la giornata. Quindi, per dire, l'obbedienza regola veramente i rapporti. Faccio degli esempi, eh? Poi è chiaro che gli esempi sono sempre parziali, ma ecco, allora è importante il fatto della prelatura personale, però lo dobbiamo difendere noi, non nel senso che lo dobbiamo difendere rispetto a chissà quali attacchi del Vaticano o di chissà chi, che non gliene importa niente a nessuno in realtà, ma è una cosa dentro di noi che io viva fede, speranza e carità, e non come primato, e non povertà, castità e obbedienza, come primato. Chiaro che poi povertà, castità, cioè anche quelli ci sono, ma sono, hanno un posto che è il loro posto, che non è il posto, che non è il posto delle tre virtù teologali, no? Perché sennò sembra che Eva ha mangiato la mela perché era golosa, perché non ha visto, non è un problema di temperanza, no? Quello di Eva. Eccolo, questo è il contenuto della prelatura personale, per cui le persone dell'opera veramente sono libere. Ieri sera parlavamo a Tertullia di questo nuovo libro, di un nuovo libro che è uscito di Rocco Buttiglione sull'Amoris Laetitiae, no? Pubblicato dalle edizioni Ares, e un nostro fratello diceva, ah vabbè, allora, come dire, se lo pubblica l'Ares è un po' come se lo pubblicasse Villa Tevere, no? Cioè, perché, sai, è approvato. Dico, guarda, attenzione, perché non è così, cioè nel senso che io so che ci sono persone dell'opera che non sono d'accordo con Rocco Buttiglione rispetto a quello che dice su Amoris Laetitiae. Io sono d'accordo, ma ci sono anche quelli che non sono d'accordo, per dire, no? E quindi non è detto che sia... Ecco, non bisogna prenderla, ecco, magari... E una persona giustamente ha detto, certo, perché nell'opera, le persone dell'opera non hanno una teologia propria. Infatti. Però questo è importante che divenga poi una realtà, no? Non soltanto che uno dice una frase, nella realtà non abbiamo una teologia propria. No? Come su tante altre cose. Ma perché? Ecco, perché c'è questa... noi siamo chiamati, perché siamo cristiani qualsiasi. Ecco, da questo punto di vista... I rapporti che ci sono tra di noi sono veramente i rapporti che ci sono tra persone della stessa diocesi, che normalmente sono quasi nulli, no? Anche, ovviamente, ecco, se fossimo in Turchia probabilmente sentiremmo l'appartenenza, ma essendo in Italia non è che se uno va a sciare, che ne so, a Cortina dice anche tu sei della diocesi di Roma, no, non importa nulla, no? Cioè non... ecco, quindi, però questo è, va bene, quindi torniamo all'essenziale, e poi volevo concludere, purtroppo volevo dedicare più tempo ma non ce l'abbiamo, a questi due bellissimi Vangeli di ieri e di oggi, che sono... Perché che è l'obolo della vedova, perché in realtà allora con la prelatura personale noi siamo spinti, allora fede, speranza e carità, uno che cosa, alla fine che cosa avviene la vita cristiana, che cos'è la vita cristiana? Dare l'obolo della vedova, pertanto qui la storia la sappiamo tutti, no? Questa donna anziana che dà tutto quello che ha, questa donna anziana, vediamo se è anziana veramente, perché forse non lo è, infatti è semplicemente vedova. Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le offerte, vide anche una vedova povera che gettava due spiccioli e disse, ecco, allora, perché questa vedova povera nel mio cuore da tanti anni è la Madonna. Questo è un... ci sono dei Vangeli in cui si parla di Maria senza nominarla, questo è uno per esempio. Perché? Perché se voi ci pensate, Maria ai tempi di Gesù, cioè ai tempi della vita pubblica, chi è? È una vedova, perché San Giuseppe è morto, no? Ed è povera, e che cosa sta dando? Siamo nel tempio di Gerusalemme, sta dando tutto quello che ha, che è suo figlio, che sono due spiccioli, perché allora la vita di Gesù, che non era né figlio di re, né figlio di sacerdote, ma era un carpentiere qualsiasi, non di Galilea, non contava nulla. Ed era però tutto quello che aveva Maria, e che noi sappiamo che cosa, che quando una vedova rimaneva senza marito e senza figli, la sua vita diventava impossibile. Infatti vi ricordate che il primo problema che devono affrontare gli Atti degli Apostoli, gli Apostoli degli Atti, è il problema delle vedove, no? Che era un problema enorme. Cioè, alcuni finivano per fare prostitute se erano relativamente giovani, perché non c'erano gli ammortizzatori sociali, per cui non avevano come vivere. Per cui però dobbiamo metterci nel cuore di Maria, perché Maria fa questo, cioè Maria, dando Gesù, cioè dicendo di sì all'offerta che Gesù fa di sé al Padre nella croce, sta dando questi due spiccioli. E poi il Vangelo successivo è la rovina del Tempio, no? Che parte da tutto il discorso proprio della, ecco, che il tesoro di quel tempio non c'è più, perché il tesoro del nuovo tempio è Gesù, no? Ecco, questo è quello che noi dobbiamo cercare di fare veramente tutti i giorni, oggi, di imitare Maria. Quello è l'unico modo di essere cristiani, cioè arrivare a un punto nel quale abbiamo soltanto Gesù e lo doniamo, e lo doniamo. Mancano 2 minuti.